Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, oggi il Signore ci parla del difficile tema della correzione fraterna. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Sappiamo bene quanto sia difficile fare la correzione fraterna, ma è difficile perché nel nostro cuore spesso si annidano sentimenti di superiorità, di orgoglio, perché un'anima umile non trova grande difficoltà nel fare correzione fraterna, perché si pone nei confronti del fratello non con l'atteggiamento di chi vuole insegnare a lui qualcosa, ma con l'atteggiamento di chi vuole cercare insieme con lui la verità e il giusto delle cose. La correzione fraterna deve essere sempre preceduta, accompagnata e seguita da un'intensa preghiera, perché sia il Signore ad operare, noi non possiamo fare nulla. La correzione fraterna è quella giusta via di mezzo tra i due estremi nei quali spesso noi incappiamo. Da un lato l'estremo di rinchiuderci nell'assoluto silenzio di chi subisce sempre qualunque genere di torto o di male. Dall'altro l'eccesso e l'estremo di chi per qualunque cosa reagisce, si ribella e giudica. La virtù sta sempre nel mezzo, sempre nell'equilibrio. Per qualunque cosa noi dobbiamo correggere il fratello? Il Signore incomincia a dire: se commette una colpa contro di te, se tu sei stato oggetto di un'ingiustizia, allora avvicina con umiltà, con carità il fratello, esterna i tuoi sentimenti, dialoga con lui manifestandogli quello che hai nel cuore, non per giudicare quello che sono le sue intenzioni, perché se il fratello si sentirà giudicato nelle sue intenzioni si chiuderà a riccio e reagirà e non accoglierà la nostra esortazione. Ma se il fratello si sente amato, accolto, compreso nelle sue buone intenzioni, perché anche dietro il peccato a volte si nasconde qualche cosa di buono, magari si aveva l'intenzione di fare del bene e in realtà si è fatto del male, e quindi non possiamo dire che il male è bene soltanto perché l'intenzione era buona, ma a volte l'intenzione si muove al di là di quello che appare. Per cui non soffermiamoci soltanto a quello che sono le nostre impressioni, ma cerchiamo di metterci accanto al fratello e insieme con lui di vedere le cose in maniera oggettiva. Tutto però con gradualità. Quanto è importante dialogare da soli in segreto. Prima di parlare con l'interessato, si è soliti parlare con tutti, commentare con tutti l'operato di una persona, commettendo una marea di peccati, e dopo aver fatto tutti questi peccati noi vogliamo ergerci a salvatori dell'anima del fratello attraverso la correzione? Saremmo degli illusi. Occorre dialogare con Dio, parlare con Dio di quello che è anche la situazione del proprio fratello, e dopo aver ricevuto la grazia della sapienza e dell'umiltà da parte dello Spirito Santo, allora è possibile avvicinare il fratello per porsi con lui in un cammino. Se ne ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello, dice il Signore, ma se non ascolterà, chiama con te una o due persone, perché tutto sia risolto sulla parola di due o tre testimoni, ma sempre con il fratello. Non vai a parlare con altri, ma parla con il fratello, con l'interessato. Alla fine del Vangelo il Signore ci dice che addirittura se due o tre di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio la concederà, perché io sono in mezzo a due o tre riuniti nel mio nome. Anche in questo insegnamento il Signore ci esorta a non cadere mai nell'estremismo che da un lato riduce la vita cristiana ad un'esperienza solitaria e la preghiera ad un'esperienza soltanto intimistica. Dall'altro l'errore del comunitarismo, che con Dio non è possibile instaurare nessuna relazione se non all'interno di una comunità. Nel giusto mezzo sta sempre la verità. Il rapporto personale con il Signore deve andare di pari passo con il cammino e l'incontro comunitario con il Signore. Non possiamo permettere che la comunità vada a rotoli, tanto io ho il mio rapporto con il Signore che mi salverà, e né dall'altro lato io stare sempre in un'esperienza sociale, ma non incontrare mai il Signore nel mio cuore e nell'adorazione profonda della sua divina persona. E allora curare sempre tutto, tutti gli aspetti, e non permettere che il veleno della divisione entri all'interno della comunità. Nella situazione generale di disordine in cui versa anche la comunità cristiana, i laici hanno un ruolo fondamentale. I laici possono fare molto di più di quello che potrebbero fare i chierici in alcuni ambiti, se solo i laici sentissero veramente la responsabilità del bene di tutta la Chiesa. Nel momento in cui nella Chiesa vengono imposte delle ingiustizie, tanto potrebbero fare i laici per ricordare quelli che sono i diritti di ciascuno. E invece un andazzo così pessimista di dire non ci possiamo fare niente. Sì, su tante cose non ci si può fare niente, nel senso che se non interviene nostro Signore la Vergine Maria sono cose talmente grandi che noi possiamo fare poco se non chiedere al Signore di affrettare il suo trionfo e il trionfo del cuore immacolato di Maria, ma su altre cose il Signore ci chiede di fare noi qualcosa. Ad ognuno il compito di fare discernimento. Chiediamo a Maria Santissima, assunta in cielo, di guidarci in questo nostro cammino che ci porta in cielo, che non ci porta alla terra e alle cose terrene, ma alle cose del cielo. Correggere significa salvare un'anima, significa accompagnare un'anima alla strada della salvezza. Siano lodati Gesù e Maria.